ad alta voce. Rolando Ravello legge Franz Kafka.
Sciacalli e armi. Eravamo accampati nell'oasi. I compagni dormivano. Un arabo alto e bianco mi passò accanto. Aveva governato i cammelli e andava verso il suo giaciglio. Io mi gettai indietro sull'erba, volevo dormire, ma non potevo. C'era l'urlio lamentoso di uno sciacallo lontano. Mi drizzai, e quello che era stato così lontano mi fu improvvisamente vicino, un brulichio di sciacalli intorno a me. Occhi splendenti di un oro sbiadito e subito spenti, corpi snelli, agitati regolarmente e velocemente come sotto una frusta. Uno di loro mi venne dietro e si spinse sotto il mio braccio, proprio accanto a me, come se avesse bisogno del mio calore. Mi si parò poi dinanzi, parlandomi, quasi con gli occhi negli occhi. Io sono il più vecchio sciacallo qui intorno, in lungo ed in largo. Sono lieto di poterti ancora salutare qui. Io ne avevo quasi già perduta la speranza, perché noi ti aspettiamo da un'infinità di tempo. Mia madre e sua madre, ancora tutte le loro madri, fino alla madre di tutti gli sciacalli, credilo. Ciò mi stupisce, dissi io, dimenticando di accendere la catasta di legna che era pronta per tener lontano col suo fumo gli sciacalli. Mi stupisce molto di sentirlo. Soltanto per caso vengo dal lontano settentrione e sto facendo un breve viaggio. «E cosa volete, o sciacalli?» Quasi incoraggiati da questo discorso, forse troppo amichevole, essi strinsero un cerchio più chiuso intorno a me. Tutti respiravano affannati, soffiando. «Noi sappiamo», cominciò il più anziano, «che tu vieni dal nord, e appunto su questo riposa la nostra speranza. Là c'è la comprensione che qui fra gli arabi non si può trovare. Da questa fredda superbia, sappilo, non c'è da cavar neppure una scintilla di comprensione. Essi uccidono le bestie per mangiarle e disprezzano le carogne. Non parlar così forte, dissi io. Degli arabi dormono qui vicino. Tu sei veramente uno straniero, rispose lo sciacallo. Altrimenti sapresti che ancora mai nella storia del mondo uno sciacallo ha temuto un arabo. Dovremmo temerli. Non è una disgrazia sufficiente essere capitati sotto un tale popolo?
Può essere.
Può essere, dissi. Io non mi arrischio a giudicare di cose che mi sono così estranee. Deve essere una lotta molto antica, probabilmente è nel sangue, e così finirà, forse soltanto col sangue.
Tu sei molto intelligente, disse il vecchio sciacallo, e tutti respirarono più svelto. Coi polmoni affannati, benché stessero fermi, un fiato amaro, sopportabile solo a denti stretti, ogni tanto sfuggiva dalle mascelle aperte. Tu sei molto intelligente. Ciò che tu dici corrisponde al nostro antico insegnamento. Noi prendiamo, infatti, il loro sangue e la lotta è finita. Oh, dissi io, più violentemente di quel che non volessi, essi si difenderanno, vi abbatteranno a frotte con i loro fucili.
Tu ci fraintendi, fu la risposta. Secondo la maniera umana, che dunque anche nel lontano nord non si perde, noi non li uccideremo. Tanta acqua non avrebbe il Nilo per purificarci. Noi fuggiamo via alla sola vista del loro corpo, in aria più pura, nel deserto che perciò è la nostra patria.
E tutti gli sciacalli intorno, a cui nel frattempo si erano aggiunti ancora molti da lontano, chinarono le teste fra le gambe anteriori e le pulivano con le zampe. Era come se avessero voluto nascondere un'avversione così tremenda da farmi preferire di sfuggire con un gran salto dal loro cerchio. «Cosa avete dunque intenzione di fare?» domandai, e volevo alzarmi, ma non potei. Due giovani bestie avevano affondato i loro denti dietro nella mia giacca e nella mia camicia. Dovevo restar seduto.
«Essi tengono il tuo strascico», disse il vecchio sciacallo, spiegandosi seriamente. «Un segno di stima».
«Mi devono lasciare andare», gridai io, rivolgendomi al vecchio e un po' ai giovani. Lo faranno, naturalmente, disse il vecchio, se tu lo pretendi. Ma ci vorrà un po' di tempo, poiché secondo l'uso essi hanno affondato bene i loro denti e solo lentamente devono sciogliere il morso. Intanto, ascolta la nostra preghiera.
La vostra maniera di comportarsi non mi ha preparato molto ad accettarla, dissi io.
Non farci scontare il nostro malgarbo, disse egli e prese ora per la prima volta il tono lamentoso della sua voce naturale. Noi siamo povere bestie, abbiamo soltanto i denti. Per tutto quello che vogliamo fare, il bene come il male, ci rimangono unicamente i denti.
Cosa vuoi tu dunque? Chiesi io appena un poco addolcito.
Signore, gridò egli, e tutti gli sciacalli ululavano sicché nella più lontana distanza sembrò suonare come una melodia. Signore, tu devi chiudere la lotta che divide il mondo. I nostri antenati hanno descritto colui che lo farà, così come sei tu. Dobbiamo aver pace dagli arabi, aria respirabile, che lo sguardo intorno all'orizzonte sia purificato da loro, che non si intenda più il gridar lamentoso del montone scannato dall'arabo. Ogni bestia deve crepar tranquillamente, senza noie, il suo sangue deve essere bevuto fino all'ultima goccia, il suo corpo deve essere ripulito da noi fino alle ossa. Purezza, soltanto purezza vogliamo noi.
E qui tutti piangevano e singhiozzavano.
Come puoi sopportarlo in questo mondo, nobile cuore e tenera carne? Sudicio è il loro bianco, sudicio è il loro nero, un orrore è la loro barba, bisogna sputare alla vista dell'angolo dei loro occhi, e se sollevano il braccio nel cavo dell'ascella si apre l'inferno. Perciò, signore, prezioso signore, con l'aiuto delle tue mani onnipossenti, sgozza con queste forbici i loro colli.
E ubbidendo a un cenno della sua testa, vi si avvicinò uno sciacallo che portava col dente canino una piccola forbice da cucito, coperta di vecchia ruggine.
Finalmente ecco le forbici, e con questo basta, gridò il capo arabo della nostra carovana, che controvento si era accostato di nascosto a noi e che sollevava ora la sua gigantesca frusta. Tutti gli sciacalli si misero in fuga in gran furia, ma rimasero a una certa distanza, accovacciati strettamente l'uno all'altro e così fitti e fermi da sembrare uno stabio cui volassero intorno dei fuochi fatui.
Così, signore, tu hai visto ed ascoltato anche questo spettacolo, disse l'arabo, ridendo così allegramente come lo consentiva la riservatezza della sua stirpe.
Tu sai dunque cosa vogliono quelle bestie? Domandai io.
Naturalmente, signore, rispose. È cosa nota dappertutto. Finché esiste un arabo, queste forbici girano per il deserto e gireranno con noi sino alla fine dei tempi. A ogni europeo vengono offerte per la grande impresa, ed ogni europeo sembra quello invocato da loro. Questi animali hanno un'incomprensibile speranza. Pazzi! Sono veramente pazzi! Noi li amiamo per questo. Sono i nostri cani, e più belli dei vostri. Ma bada, un cammello è morto durante la notte e l'ho fatto trasportare qui.
Quattro portatori vennero e gettarono il pesante cadavere dinanzi a noi. Era appena steso per terra che gli sciacalli levarono le loro voci. Come se fossero trascinati da corde in maniera irresistibile, essi si avvicinavano a scatti, strisciando col corpo sulla terra. Avevano dimenticato gli arabi e il loro odio. La presenza del cadavere, che esalava un odore così forte, li incantava, cancellando ogni altra cosa. Già uno sciacallo s'era attaccato al collo della bestia e col primo morso aveva trovato l'arteria. Come una piccola pompa frenetica che senza ragione e senza speranza vuole spegnere un immenso incendio, ogni muscolo del suo corpo al suo posto si tendeva e si contraeva. E già tutti gli altri erano allo stesso lavoro, ammonticchiati sul cadavere. Allora il capo carovana passò violentemente, e in tutti i sensi la frusta affilata sopra di loro. Essi levarono il capo mezzo inebriati e svenuti. Videro gli arabi in piedi dinanzi a loro. Cominciarono a sentire la frusta coi musi e si tirarono con un salto indietro, correndo per un pezzo. Ma il sangue del cammello era già sparso in pozzanghere e fumava. Il suo corpo aveva già dei larghi strappi in più parti. Non poterono resistere, erano di nuovo lì, e di nuovo il capo carovana levò la frusta, ma io lo trattenni per il braccio.
«Tu hai ragione, signore», disse egli. «Lasciamoli al loro ufficio. Del resto è tempo di levare il campo. Tu li hai visti? Che bestie meravigliose, non è vero? E come ci odiano!»
incrocio. Possiedo uno strano animale, metà gattino, metà agnello. L'ho ereditato da mio padre, ma si è sviluppato soltanto ai miei giorni. Prima era molto più agnello che gattino. Adesso invece ha, direi, tanto dell'uno quanto dell'altro. Del gatto ha la testa e gli artigli, dell'agnello la grossezza e la forma, di entrambi gli occhi selvaggi e fiammeggianti, il pelo morbido e aderente, i movimenti, ora saltellanti, ora striscianti. Sul davanzale al sole si acciambella e fa le fusa, sul prato corre all'impazzata ed è quasi impossibile rincorrerlo. Quando incontra un gatto, fugge, mentre invece aggredisce gli agnelli. Nelle notti di luna la grondaia è la sua passeggiata preferita. Non sa miagolare e ha ripugnanza dei topi, se ne sta per ore in agguato presso il pollaio, ma non ha mai approfittato d'un'occasione di uccidere. Lo nutro di latte dolce, che è quello che gli fa più bene. Lo succhia a lunghe sorsate, facendolo passare tra i denti da animale feroce. Naturalmente è un grande divertimento dei bambini. La domenica mattina ricevo le visite. Tengo la bestiola in grembo e i bambini di tutto il vicinato mi stanno intorno. Allora fanno le più strampalate domande, alle quali nessuno può rispondere. Perché esiste un solo animale così? Perché lo possiedo proprio io? Se ce n'è mai stato un altro prima di questo? E come sarà dopo morto? E se si sente solo? E perché non ha cuccioli? Come si chiama? Io non mi sforzo di rispondere, ma senza altre spiegazioni mi limito a mostrare ciò che possiedo. Qualche volta i bambini portano gatti, una volta portarono persino due agnelli. Contrariamente a ciò che si aspettavano, non ci furono però scene di riconoscimento. Gli animali si guardarono tranquilli e accettarono evidentemente la loro esistenza come una realtà divina. Nel mio grembo l'animale non ha né paura né aggressività. Quando mi si stringe addosso si sente bene più che mai. È attaccato alla famiglia che lo ha allevato e non credo sia non so quale fedeltà straordinaria. È soltanto il giusto istinto di un animale che sulla terra ha un numero infinito di parenti, ma forse nessun consanguineo prossimo, cui pertanto è sacra la protezione che ha trovato in casa nostra. Certe volte mi viene da ridere quando vedo che mi fiuta, mi striscia fra le gambe e non vuole staccarsi da me. Non contento di essere agnello e gatto, pare quasi che voglia essere anche cane. Una volta, come può capitare a tutti, non riuscivo a trovare un ripiego nei miei affari e in tutto ciò che vi è collegato. Stavo per abbandonare ogni cosa e in questo stato d'animo ero in casa, sulla sedia a dondolo, l'animale sulle ginocchia. Allorché, chinando per caso lo sguardo, vidi gocciolare lacrime dai suoi enormi baffi. Erano lacrime mie o erano sue? Quell'anima di gatto e agnello aveva anche ambizioni umane. Da mio padre non ho ereditato molto, ma devo dire che questo pezzo qualche cosa vale, cosa che penso sul serio, ha l'inquietudine di entrambi, quella del gatto e quella dell'agnello, per quanto siano diverse, perciò non sa stare nella sua pelle. Talvolta balza sulla sedia accanto a me, mi appoggia le zampe anteriori sulla spalla e accosta il muso al mio orecchio. Pare che mi dica qualcosa, e in verità poi si sporge e mi guarda in faccia per vedere l'impressione che mi hanno fatto le sue comunicazioni. Per essere compiacente, fingo di aver capito e annuisco. Allora salta sul pavimento e fa un balletto. Per questo animale il coltello del macellaio potrebbe forse essere una redenzione, ma avendolo ereditato, gliela devo negare. Perciò dovrà aspettare finché gli manchi il fiato, anche se talvolta mi guarda con intelligenti occhi umani che invitano ad agire con intelligenza. Di notte. Sprofondato nella notte. Essere sprofondato nella notte, come talvolta si abbassa la testa per riflettere. Gli uomini intorno dormono. Una piccola commedia, un'innocente illusione che dormano nelle case, nei letti solidi, sotto un tetto solido, stesi o rannicchiati su materassi entro lenzuola, sotto coperte. In realtà si sono trovati insieme, come a suo tempo e come più tardi in una regione deserta, accampati all'aperto, un numero incalcolabile di uomini, un esercito, un popolo sulla terra fredda sotto un cielo freddo, coricati dove prima erano in piedi, la fronte contro il braccio, il viso contro il suolo col respiro calmo. E tu sei sveglio, sei uno dei custodi. Trovi il prossimo agitando il legno acceso nel mucchio di stipe accanto a te. Perché vegli? Uno deve vegliare, dicono. Uno deve essere presente. Faccio il domestico, ma per me non c'è lavoro. Sono timido e non so farmi avanti. Anzi, non mi metto neanche in fila con gli altri, e questo è soltanto un motivo della mia disoccupazione. Può anche darsi che non abbia niente a che vedere con questa. Fatto è, in ogni caso, che non sono chiamato a servire, mentre altri furono chiamati e non hanno fatto più richieste di me. Anzi, forse non hanno neanche avuto il desiderio di essere chiamati, mentre io almeno l'ho certe volte molto intenso. Così me ne sto dunque sul saccone nella stanza della servitù. Guardo le travi del soffitto, mi addormento, mi sveglio e subito mi riaddormento. Qualche volta vado di là nell'osteria dove si mesce una birra acida, talvolta ne ho versato un bicchiere dal disgusto, ma poi torno a berla. Mi ci trattengo volentieri, perché stando dietro alla piccola finestra chiusa dove nessuno mi può scorgere, posso osservare le finestre della nostra casa. Non che si veda molto. Da questa parte, verso la strada, sono, se non erro, soltanto le finestre dei corridoi, e per giunta non di quei corridoi che portano agli appartamenti dei padroni. Ma può anche darsi che mi inganni. Qualcuno lo ha detto una volta senza che glielo chiedessi, e l'aspetto di questa facciata me lo conferma. Le finestre si aprono soltanto di rado, e in questi casi lo fa un domestico che poi si sporge dalla ringhiera per guardare un momento di sotto. Sono dunque corridoi dove non lo si potrebbe sorprendere. D'altronde non conosco quei domestici, quelli che sono sempre occupati lassù, dormono altrove, non nella mia camera. Una volta andai all'osteria e trovai un cliente nel mio osservatorio. Non osai guardarlo bene, e già stavo per voltarmi sulla soglia e andarmene, se non che il cliente mi chiamò e venni a sapere che anche lui era un domestico, che dovevo già aver visto da qualche parte, ma senza avergli mai parlato. «Perché vuoi scappare? Siedi qua e bevi, pago io!» Mi misi dunque a sedere. Egli mi fece qualche domanda, ma io non seppi rispondere, anzi, non compresi nemmeno le domande. Dissi perciò: «Penso che sarai pentito di avermi invitato, me ne vado», e feci per alzarmi. Lui invece allungò la mano sopra la tavola e mi costrinse a rimaner seduto. «Resta qua», esclamò. «È stato soltanto un esame. Chi non risponde alle domande, l'ha superato». Messaggio dell'imperatore. L'imperatore, così si racconta, ha inviato a te, a un singolo, a un misero suddito, minima ombra sperduta nella più lontana delle lontananze dal sole imperiale, proprio a te l'imperatore ha inviato un messaggio dal suo letto di morte. Ha fatto inginocchiare il messaggero al letto, sussurrandogli il messaggio all'orecchio, e gli premeva tanto che se l'è fatto ripetere all'orecchio. Con un cenno del capo ha confermato l'esattezza di quel che gli veniva detto, e dinanzi a tutti coloro che assistevano alla sua morte. Tutte le pareti che lo impediscono vengono abbattute, e sugli scaloni che si levano alti ed ampi sono disposti in cerchio i grandi del regno. Dinanzi a tutti loro ha congedato il messaggero. Questi si è messo subito in moto. È un uomo robusto, instancabile. Manovrando or con l'uno or con l'altro braccio si fa strada nella folla. Se lo si ostacola accenna al petto su cui è segnato il sole e procede così più facilmente di chiunque altro. Ma la folla è così enorme e le sue dimore non hanno fine. Se avesse via libera all'aperto come volerebbe e presto ascolteresti i magnifici colpi della sua mano alla tua porta, ma invece come si stanca inutilmente. Ancora cerca di farsi strada nelle stanze del palazzo più interno. Non riuscirà mai a superarle, e anche se gli riuscisse non si sarebbe a nulla. Dovrebbe aprirsi un varco scendendo tutte le scale, e anche se gli riuscisse non si sarebbe a nulla, c'è ancora da attraversare tutti i cortili, e dietro a loro il secondo palazzo, e così via per millenni, e anche se riuscisse a precipitarsi fuori dell'ultima porta. Ma questo mai e poi mai potrà avvenire. C'è tutta la città imperiale davanti a lui, il centro del mondo, ripieno di tutti i suoi rifiuti. Nessuno riesce a passare di lì, e tantomeno col messaggio di un morto. Ma tu stai alla finestra e ne sogni quando giunge la sera.
Rolando Ravello ha letto Franz Kafka, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it